Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro L'evoluzione della fisica, scritto da Albert Einstein con Leopold Infeld e pubblicato originariamente nel 1938. È un classico della divulgazione scientifica. Il volume non è un manuale tecnico né una biografia delle scoperte. Ricostruisce il mutare delle idee con cui la fisica ha cercato di descrivere il mondo, dai problemi della meccanica classica fino alla relatività e ai quanti. Il suo scopo centrale è mostrare che le teorie non nascono come verità definitive, ma come risposte provvisorie a difficoltà sperimentali e concettuali. Gli autori privilegiano ragionamenti, esempi mentali e continuità storica, limitando fortemente l'apparato matematico. Questa scelta rende accessibili concetti, altrimenti complessi, ma richiede al lettore attenzione. Comprendere una teoria significa seguirne le domande originarie, non soltanto memorizzarne le conclusioni. Il libro conserva interesse perché presenta la fisica come un'attività intellettuale dinamica, nella quale osservazione, immaginazione teorica e verifica empirica rimangono strettamente connesse. JTI darò i punti chiave di questo libro. Primo, dalla meccanica classica ai problemi che ne rivelano i limiti, il percorso del libro prende avvio dalla fisica classica. Non per celebrarla come un sistema superato, ma per chiarire perché fu una conquista così potente. La meccanica di Newton offriva un linguaggio capace di collegare moto, forza e previsione dati, certi principi e condizioni iniziali. Molti fenomeni potevano essere descritti con notevole precisione. Einstein e Infeld insistono tuttavia sul fatto che nessuna teoria deve essere confusa con la realtà stessa. Concetti apparentemente ovvi, come spazio assoluto, tempo universale e azione delle forze, sono costruzioni teoriche sottoposte al giudizio dell'esperienza. Il punto decisivo è il sorgere di fenomeni che la cornice classica non riesce a integrare pienamente, soprattutto nell'ambito dell'elettricità, del magnetismo e della propagazione della luce. La crisi non viene presentata come un errore banale di Newton, bensì come il limite storico di un modello estremamente efficace nel proprio dominio. Questa impostazione aiuta a capire la logica del cambiamento scientifico. Una teoria viene sostituita o ampliata quando nuove osservazioni rendono insufficienti le sue nozioni fondamentali. La fisica moderna emerge quindi da problemi concreti, non dal desiderio di rendere il discorso più astratto. Il lettore apprende così a distinguere tra l'utilità di una legge e la pretesa che essa valga senza condizioni in ogni scala e circostanza. Secondo, campo elettromagnetico, il passaggio dalle forze a una descrizione dello spazio. Un nodo essenziale dell'esposizione riguarda il concetto di campo, sviluppato nella fisica dell'elettricità e del magnetismo. Nella meccanica classica era naturale immaginare corpi separati che esercitano forze l'uno sull'altro. Con Faraday e Maxwell diventa invece decisivo considerare ciò che accade nello spazio, tra le sorgenti e i corpi coinvolti. Il campo elettrico e magnetico non è soltanto un espediente di calcolo, consente di rappresentare localmente come una carica o una corrente modifichi le condizioni fisiche circostanti. Einstein e Infeld mostrano perché questo cambiamento di prospettiva sia profondo. Se le perturbazioni elettromagnetiche si propagano con velocità finita, non è più adeguato parlare di un'influenza istantanea a distanza, senza interrogarsi sul mezzo concettuale della trasmissione. Le onde elettromagnetiche, di cui la luce è un caso fondamentale, rendono visibile la fecondità della teoria di Maxwell e preparano il terreno alla relatività. Il capitolo storico non si limita, quindi, ad aggiungere elettromagnetismo alla meccanica, modifica il significato di spiegazione fisica. Le proprietà dello spazio non sono più uno sfondo passivo e immutabile, ma entrano nella formulazione dei fenomeni. Questa trasformazione spiega anche perché la fisica del Novecento abbia richiesto concetti meno intuitivi, l'intuizione quotidiana è modellata su oggetti solidi e movimenti lenti, non su campi e propagazioni relativistiche. Terzo, relatività ristretta e revisione di spazio, tempo e simultaneità. La relatività ristretta è presentata come una conseguenza della tensione tra la meccanica classica e l'elettromagnetismo, non come una raccolta di paradossi spettacolari. Einstein e Imwefeld chiariscono che il problema nasce dal tentativo di mantenere valide le leggi fisiche per osservatori in moto uniforme relativo e, nello stesso tempo, di prendere sul serio il ruolo della velocità della luce indicato dalla teoria elettromagnetica. La soluzione richiede di abbandonare l'idea che due eventi possano essere definiti simultanei in modo assoluto, indipendentemente dal sistema di riferimento e dalla procedura con cui si sincronizzano gli orologi. Da qui seguono la dipendenza delle misure di spazio e tempo dal moto relativo e la nuova relazione tra massa ed energia. L'importanza del passaggio non consiste semplicemente nel dire che tutto è relativo, formula fuorviante, ma nel precisare quali grandezze dipendono dall'osservatore e quali relazioni restano invarianti. Il libro evidenzia così una disciplina metodologica a parole comuni come durata. Distanza e contemporaneità devono ricevere una definizione operativa prima di essere impiegate in una teoria. La relatività non nega l'esperienza ordinaria. La include come approssimazione valida quando le velocità sono piccole rispetto a quella della luce. Questo raccordo tra vecchia e nuova teoria evita l'immagine di una rivoluzione arbitraria e mostra invece come un quadro più generale conservi risultati precedenti entro limiti ben determinati. Quarto, relatività generale gravità, inerzia e geometria dello spazio-tempo. Nel trattare la relatività generale, gli autori mettono al centro l'equivalenza tra massa gravitazionale e massa inerziale, indizio sperimentale che permette di collegare gravità e moto accelerato. L'idea guida è che, in una regione sufficientemente piccola, gli effetti di un campo gravitazionale possano essere messi in relazione con quelli osservati in un sistema accelerato. Questa intuizione conduce a una riformulazione radicale. La gravità non viene più interpretata soltanto come una forza esercitata a distanza tra masse, ma come manifestazione della geometria dello spazio-tempo. Materia ed energia influenzano la struttura geometrica, mentre i corpi seguono le traiettorie determinate da tale struttura. Nel libro, l'attenzione resta soprattutto concettuale, perché l'apparato matematico della teoria è troppo avanzato per gli obiettivi divulgativi dell'opera. Ciò non elimina la portata dell'argomento, la relatività generale mostra che perfino la geometria, spesso considerata un linguaggio fisso e indipendente dai fenomeni, acquista un ruolo fisico. Il confronto con Newton è particolarmente istruttivo. La teoria classica continua a descrivere con grande accuratezza molte situazioni ordinarie. Ma la teoria einsteiniana diventa necessaria quando si richiedono precisione elevata, campi intensi o fenomeni cosmici. L'esempio illustra una lezione generale del libro. Il progresso non cancella necessariamente il passato, bensì ne ridefinisce il campo di validità e le assunzioni nascoste. Infine, quanti, probabilità e il carattere provvisorio delle immagini fisiche. La parte dedicata alla teoria quantistica descrive una seconda frattura con le aspettative classiche. nello studio della materia e della radiazione su scala atomica. La rappresentazione di particelle con traiettorie ben definite e di processi interamente prevedibili non riesce a rendere conto di tutti i dati. Sperimentali. Einstein e Infeld illustrano il peso di idee come i quanti di energia, la dualità tra descrizioni ondulatorie e corpuscolari e il ricorso alla probabilità nella formulazione quantistica. Il loro obiettivo non è offrire una trattazione completa della meccanica quantistica, ma far comprendere perché il lessico classico incontri difficoltà nel dominio microscopico. È importante leggere questa sezione anche alla luce della posizione di Einstein. Egli riconosce il successo empirico della teoria dei quanti, pur rimanendo insoddisfatto dell'interpretazione, che rinuncia a una descrizione pienamente determinata dei processi individuali. Il libro non trasforma tale dissenso in una confutazione della teoria quantistica. Lo presenta piuttosto come una questione sulle pretese descrittive di una teoria fisica. Ne risulta una lezione epistemologica rilevante accuratezza. Delle previsioni e completezza dell'immagine della realtà non sono automaticamente là. Stessa cosa. La fisica appare quindi come un campo aperto, dove modelli comprovati possono lasciare interrogativi concettuali. Questa cautela distingue la divulgazione degli autori dalla semplificazione che riduce i quanti a un repertorio di effetti sorprendenti senza spiegare quali problemi abbiano reso necessaria una nuova struttura teorica. In conclusione, l'evoluzione della fisica è indicato soprattutto a lettori curiosi, privi di una formazione specialistica. Studenti delle scuole superiori e universitari all'inizio del proprio percorso, nonché a chi desideri recuperare il filo storico che unisce meccanica, elettromagnetismo, relatività e teoria quantistica. Non sostituisce un testo di studio, non fornisce gli strumenti matematici necessari per risolvere esercizi o padroneggiare formalmente le teorie esposte. Offre però un beneficio complementare e spesso trascurato, cioè la comprensione del motivo per cui quei formalismi sono stati introdotti. Seguendo le difficoltà delle teorie precedenti, il lettore può collocare concetti come campo, relatività e quanti entro problemi precisi invece di considerarli etichette isolate. Ciò che distingue il volume da molte introduzioni contemporanee è la combinazione fra autorevolezza storica e attenzione alla struttura delle idee. Einstein e Infeld non presentano la fisica come un catalogo di risultati già assodati, né privilegiano applicazioni tecnologiche o curiosità divulgative. Insistono sul rapporto tra esperimento, definizione dei concetti e costruzione di modelli teorici. La prosa, quasi priva di formule, amplia l'accessibilità, senza fingere che i concetti siano banali. Alcuni passaggi richiedono una lettura lenta e riflessiva. Proprio questa richiesta costituisce il valore duraturo del libro. È una guida alla fisica moderna, ma anche un esercizio su come la scienza corregga le proprie immagini del mondo quando l'esperienza ne rivela i limiti. Se vuoi supportare Albert Einstein, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.